Dottore, buonasera. Dottor,
sì, sono con la Fancarlo, in viva voce, sono qua con il presidente Moretti.
Sì, siamo in viva voce, sì. Pronto?
Pronto, dottore, buongiorno.
Dottor Moretti collegato, buonasera, come è stato, bene?
Eccoci qua, a disposizione.
Grazie mille, è giornata un po' impegnativa oggi.
Come sempre, siamo abituati ormai.
Ho visto... Un po' il titolo ha fatto i capricci oggi, ma cose passeggere, immagino.
Sì, ma è la borsa oggi che sì, sono andati male. Sì, ma la borsa è arrivata in down di continuo, quindi non è che siamo molto preoccupati per questo.
Siamo andati meglio della borsa comunque, cioè visto Milano ha fatto meno 1,64 e noi siamo intorno a meno 1, ma tutti i titoli italiani oggi ha perso.
Ah, ecco, giornataccia. Allora, dottore, dunque, passo subito alle domande così iniziamo. Ah, poi volevo dire che sono cliente affezionato, quindi mi trovo benissimo anche, tra l'altro.
La ringrazio.
Allora, dottore, quanto conta oggi differenziarsi sul mercato con un prodotto innovativo?
Oggi è la formula, la strategia basica, fondamentale per poter essere presente nel mercato. Perché con il processo della globalizzazione ha dato la maniera a molte nuove aziende di nuovi paesi a proporsi con collezioni non solo nelle scarpe ma in qualsiasi settore. Di conseguenza le aziende che oggi vanno meglio sono quelle che hanno prodotti diversi. Ecco, questa diversità è frutto che riguarda Geox, della ricerca, ma soprattutto è frutto anche di una unicità protetta. Infatti uno dei segreti di Geox è di aver sempre protetto le proprie innovazioni tramite i brevetti della proprietà intellettuale.
Perfetto, quindi dunque il settore calzaturiero in Italia è in crescita. Secondo la sua esperienza, quali sono gli ingredienti per un così grande successo di pubblico di Geox? Più innovazione, più marketing o più design, almeno nel vostro caso?
Ma è difficile poter rispondere a lei perché in Italia ci sono moltissimi marchi di aziende che sono delle ottime calzature, addirittura oggi l'immagine della calzatura italiana è ai primi posti nel mondo per la qualità, per il design, per la pelle e soprattutto per l'artigianalità che caratterizzano appunto le calzature italiane. Noi però rappresentiamo un qualcosa di innovativo perché siamo l'unico marchio di calzature che abbiamo una distribuzione mondiale. Che cosa vuol dire? Abbiamo una distribuzione in 115 paesi al mondo con più di 1000 negozi e in tutti i paesi dove noi operiamo direttamente con una nostra filiale nel posto e una organizzazione che parliamo direttamente al consumatore finale. Ora, nel settore puramente delle scarpe non c'è un'altra azienda italiana, ad eccezione del settore del lusso, dove si vedono dei marchi del lusso nel mondo che vendono anche scarpe italiane.
Sì.
Però sono segmenti molto limitati, lusso, e soprattutto abbinati a quello che è l'abbigliamento. Quindi noi siamo veramente un promotore anche del sistema Italia perché abbiamo appunto costruito questa distribuzione mondiale che permettiamo così al consumatore mondiale di trovare la scarpa italiana nella propria città a un prezzo più ragionevole perché a differenza del lusso noi siamo il settore medio-alto.
Sì.
E tutto questo è stato permesso perché offriamo nel mercato, come precedentemente vi stavo spiegando prima, un prodotto perché è unico? Perché contiene due caratteristiche: da una parte l'innovazione e dall'altra appunto la mano della scarpa italiana. Per parlare di innovazione, la nostra non è tanto un optional o un qualcosa così di più da inserire nel mondo della calzatura, ma è una rivoluzione a 360 gradi di tutto la calzatura mondiale, e si basa sulla suola di gomma capace di respirare. Il 95% dell'umanità oggi usa le scarpe con le suole di gomma. Solo il 5% dei consumatori mondiali preferiscono la suola di cuoio anziché della gomma. La suola di gomma è elastica, ha tante virtù, però purtroppo non traspira, e quindi è in antitesi con quello che il nostro piede ha bisogno, e alla fine ha dei problemi di igiene fondamentali. L'unica al mondo, e questo proprio lo voglio sottolineare, al mondo che respira si chiama Gerox, perché abbiamo fatto i buchi nella suola, però abbiamo protetto questi buchi con una membrana interna che fa passare il vapore e non l'acqua, e quindi alla fine chi usa le scarpe Gerox ha i piedi costantemente asciutti.
Questa è una membrana microporosa utilizzata anche
dalla... La nostra è una membrana che deriva dalle membrane usate dalle tute degli astronauti. Ecco, che però noi l'abbiamo rifatta, ricostruita, perché le prime membrane, quelle attualmente che usano gli astronauti, sono impiegate nell'abbigliamento. Noi invece abbiamo adattato la nostra membrana da mettere nella pianta del piede, quindi alla sollecitazione della flessione del piede e del peso, e quindi questo lavoro l'abbiamo costruito, questa nuova membrana nuova nostra capace di resistere a queste trazioni, grazie alla collaborazione con università italiane e straniere, e costituisce il nostro unicità, il nostro asset che abbiamo.
Questo dottore è un'intuizione che le è venuta nel 92, nel 1992.
L'intuizione
com'è che le è venuta, com'è che le è venuta questa idea della membrana? Perché lei veniva prima dalla settore vinicolo, no? Mi sono sbaglio.
Non posso definirmi un inventore in un certo senso. Oggi sono anche un imprenditore.
Sì.
Perché ho avuto così l'intuizione risolvere un problema personale, trovandomi in quel momento a camminare in un deserto con un paio di suole di gomma. Io a quel momento non conoscevo poco del mondo delle scarpe, perché provenivo e tuttora manteniamo una grande importanza nel settore dell'agricoltura dei vini.
Dei vini, sì.
Quindi, soffrendo con i piedi appunto per questo problema antipatico che si ha con le suole di gomma, avevo in tasca un coltellino, ho fatto così un foro empirico, e da là poi mi è venuta l'idea di studiare la tecnologia, perché non entrasse acqua da questo foro, e quindi mi è venuta l'idea di abbinare questa membrana, di costruire poi la membrana e sostanzialmente di brevettare per la prima volta al mondo la suola di gomma capace di respirare. E questo, diciamo, è la unicità che noi abbiamo. Però quello che è molto importante davanti al consumatore è che nel tempo abbiamo abbinato questa tecnologia indispensabile per migliorare la vita a quello che è il design italiano, a quello che è l'immagine della scarpa italiana, creando così un prodotto che è difficile comparare nel mercato con altri. Perché? Perché non ce ne sono. E quindi, vede, se lei pensa oggi che il 95% dell'umanità, come dicevo prima, usa la gomma, tutti i bambini, gli uomini, le donne, il personale militare, gli atleti, sì, e che in teoria tutti avrebbero bisogno di questa tecnologia, e capisci che abbiamo sì costruito una multinazionale, la più grande azienda italiana e una delle più grandi al mondo nel settore delle scarpe Nike Spike, però potremmo essere solo all'inizio della nostra carriera e del nostro successo. Infatti quello che oggi è il nostro grande problema non è tanto produrre quanto il sistema organizzativo, perché si immagini lei, organizzare questo progetto nel mondo intero è veramente impegnativo e complesso.
Ma lei aveva proposto questo prototipo della scarpa che respira, ma è stato respinto da varie aziende. Secondo lei perché? E quanto conta questa lungimiranza, determinazione nel business? Cioè lei l'aveva proposto, ma loro non l'hanno voluto, mi pare, no? Delle varie aziende. Come mai?
Ma guarda, quando un inventore crea qualcosa ha sempre un grande ottimismo e ha una sicurezza di quello che ha fatto, anche se tante volte magari l'innovazione è anche banale. Nel mio caso no, perché era un'innovazione sostanziale. Ho avuto il coraggio così di cercare un partner, anche perché io di scarpe all'inizio non sapevo nulla, e quindi ho visitato le più grandi aziende del mondo, soprattutto nello sport e i marchi che tutti oggi noi conosciamo, però sostanzialmente non mi hanno capito, anche se mi sono trovato in imbarazzo davanti a questo diniego, perché era talmente facile a capire questo, e questo è stato lo start che mi ha convinto di sfidare me stesso. E quindi alla fine la mia storia si è trasformata come la storia di Steve Jobs. Io a Monte Belluna, alla periferia di Treviso, siamo partiti in un garage con 5 persone, erano 5 ragazzi, studenti, da 5 persone siamo venuti 50, 500, 5.000, oggi nel gruppo Geox, tra diretti e indiretti, operano 30.000 persone, ripeto 30.000 persone.
Quindi cos'è? Un mix di idea e di idea vincente e poi anche di talento forse, no? O di business?
Guardi, è un mix di importanza innanzitutto di questa nuova ritrovata, di questa tecnologia, ma poi anche l'abilità di averla saputa gestire, perché molto spesso ci sono tante buone idee che alla fine non vengono gestite bene.
Ha saputo vendere
bene. A livello della protezione intellettuale, e qui mi riferisco a tante idee che le persone hanno che però non le brevettano, sia quello poi del sistema organizzativo per far crescere lo staff di persone, perché partire da zero, arrivare a cifre di collaboratori come vi sto spiegando io, non è stato facile. Quindi io mi ricordo, per esempio, fin dei primi passi, abbiamo creato delle scuole interne di formazione, che abbiamo tuttora, dove invitiamo dei ragazzi a partecipare a dei corsi.
Quindi la Geox School.
La Geox School. E questi corsi variano a seconda della necessità dell'azienda. Durano dai 4-5 mesi. Sono riferiti a ragazzi, in genere sono laureati nelle materie che poi naturalmente devono sviluppare nel campo lavorativo, abbiamo le aule di scuola interne, ci sono dei professori per la parte teorica che noi sponsorizziamo, e nel pomeriggio ognuno di questi ragazzi ha un tutor per la specializzazione. Quindi noi prepariamo questi ragazzi al mondo del lavoro e al settore dove noi ci interessa. Dopodiché questi ragazzi vengono assunti e vengono dislocati nelle sedi che abbiamo nel mondo per poter, diciamo, portare avanti lo sviluppo dell'azienda.
Quindi in produzione siete dove? In Serbia, poi in Italia?
No, noi siamo un'azienda mondiale, dove vendiamo nel mondo e produciamo nel mondo, compreso l'Italia, compreso l'Europa. E questa scelta è stata fondamentale per poter soddisfare la quantità e il volume che noi abbiamo bisogno dei negozi, ma anche la rapidità di servizio fra produzione e distribuzione. avendo negozi in Cina, avendo negozi in America, in Canada, in Russia, in Europa, in Australia, dico i paesi principali.
Cioè. Ma qual è il mercato che preferisce lei?
No, no, ma io volevo fare un'osservazione.
Prego.
Però ci sentiamo italiani perché? Per la tecnologia delle nostre scarpe italiana, perché è gran parte, molta di questa materia che noi usiamo è italiana, la pelle eccetera eccetera. E la pelle, per esempio, noi produciamo in Italia, soprattutto nelle concerie di Firenze, è la migliore pelle del mondo. Quindi alla fine le scarpe che noi non produciamo in Italia, perché produciamo in Italia, vengono assemblate all'estero, dove abbiamo dei maestri calzaturieri che ci servono il prodotto, e quindi alla fine il nostro cliente rimane pienamente soddisfatto di questo nostro profumo italiano.
Ho capito. E come mercato qual è quello che preferisce, più promettente?
Attualmente il mercato per noi, il 30% del mercato italiano, poi abbiamo tutto il mercato europeo e siamo in pieno sviluppo nel mercato cinese, dove abbiamo già 100 negozi, ma contiamo di aprire altri 100 il prossimo anno. Del mercato canadese, che siamo forse l'unica azienda italiana, anzi siamo l'unica che avere una distribuzione che va da Vancouver a Montreal. Abbiamo il mercato russo, il Medio Oriente, abbiamo un po' del mondo.
Quindi con i vostri numeri quali sono, diciamo, ecco, stavamo dicendo un attimino generali di azienda.
Come
sviluppo, quanto?
Guardi, se vuole riassumere l'azienda oggi, sì. Geox è una brand globale, dove operano fra diretti e indiretti 30.000 addetti, è presente in 115 paesi al mondo, ha aperto 1.150 negozi monomarca Geox, e ha creato un brand awareness, che vuol dire una riconoscibilità del marchio da parte dei consumatori nei paesi dove siamo presenti, pari al 65%. È una roba incredibile. Che cosa vuol dire? Che in tutti questi paesi dove operiamo il 65% delle persone riconoscono il marchio, sanno che cos'è. Non tutte ovviamente le usano, perché Geox è una società nuova. Però per noi è un auspicio per impegnarci per sviluppare sempre di più il mercato.
Avete 19 domande di brevetto in fase di approvazione, anche, mi pare.
Abbiamo attualmente 4 tecnologie che sono nel mercato. Sono la suola di gomma capace di respirare, la suola di cuoio per coloro che amano il cuoio, che è impermeabile all'acqua, perché sappiamo che il cuoio respira, però ci bagniamo i piedi quando piove. Abbiamo Amphibiox, che è un progetto dove è una scarpa in pelle completamente impermeabile, che si può camminare quando nevica e quando piove e mantiene i piedi asciutti. Abbiamo Nebula, che è una scarpa di stile contemporaneo, che ha il massimo grado di respirazione e di comfort, perché oggi il comfort è uno degli elementi che il consumatore vuole e ricerca. Ed infine abbiamo creato la giacca che respira, sfruttando il principio che il calore sale fino alle spalle, e noi abbiamo fatto i fori sopra nelle spalle della giacca.
Non ci sono ancora in commercio questi?
No, ci sono, solo che li stiamo sviluppando sempre di più, producendo delle giacche casual, uomo donna.
Ho capito.
Ci sono progetti che oggi sono nel mercato. Per rispondere alla sua domanda, noi il 2% del nostro fatturato lo investiamo in ricerca e sviluppo, e contiamo di altri 40 nuovi di più brevetti, che sono riguardanti materiali, tecnologie di costruzione, sistemi nuovi riguardanti appunto la casa.
Senta, dottore, che cosa l'appassiona maggiormente nel suo lavoro?
Ma l'appassiona di... mi stimola il mio lavoro perché penso sia la chiave per poter rilanciare l'economia italiana. Io non dico di essere l'unico, ma secondo me il nostro esempio dovrebbe essere seguito da molti altri imprenditori, nel senso che abbiamo abbiamo molta creatività, noi lo dimostriamo nella moda, nella cucina, lo dimostriamo nell'arte, moltissime cose, solo che molto spesso non riusciamo a trasformare un'idea in un business. Questo perché non sappiamo valutare l'importanza della proprietà intellettuale dei brevetti, non collaboriamo in maniera sufficiente, per esempio, con l'università. E sono invece esperienze nostre e di Geox che messe assieme ci ha permesso di creare questa multinazionale che abbiamo fatto.
Ecco, diamo
allora mi chiede qual è la soddisfazione per lei? È di continuare a lavorare e di sperare che, io non mi auguro nel campo della calzatura perché avremo dei competitori, ma in genere, essendo l'Italia un paese magnifico, che io personalmente amo, oltre che essere italiano, mi augurerei che fosse un esempio, uno stimolo per molte aziende.
Dottore, diamo tre consigli per i giovani e tre consigli per degli imprenditori invece.
Ma innanzitutto tutti dobbiamo spiegare che cosa vuol dire innovare, perché innovare molto spesso si pensa a quello di fare qualcosa di nuovo, avere qualche contributo di Stato, e molto spesso anche questo denaro viene dissipato perché non c'è una preparazione culturale. Vediamo culturalmente che cosa vuol dire innovare. Innovare è un insieme di tre fattori. Il primo è di creare o modificare qualcosa. Nel nostro caso io non ho creato scarpe, esistevano già la prima, ma sono state modificate. Il secondo è che ogni improvement o miglioria o creatività deve essere protetta dai brevetti della proprietà intellettuale. Per non fare la fine del caffè espresso, che abbiamo letto in questi giorni, dove qualcuno, uno come me, un giorno ha inventato il caffè espresso, a Napoli si dice, è venuto un americano, ha preso la formula, ha aperto 24.000 caffè espresso e oggi sui giornali c'è scritto che la Nestlé vuole comprare per 7 miliardi e mezzo dalla Starbucks il prodotto, cioè capisce?
Quindi innovazione, brevettare l'idea.
Questo
poi?
Signore avesse usato la proprietà intellettuale, oggi questo progetto sarebbe di sua proprietà, sarebbe italiana. Quindi c'è una lunga lista di esempi che io gli potrei citare. Quindi alla fine la creatività, la proprietà intellettuale.
Sì.
Il terzo è che quando tu crei qualcosa e lo brevetti all'inizio non funziona perché è nuovo, ha bisogno della sperimentazione. E qui ci troviamo davanti che il singolo soggetto o non è un ingegnere o un chimico oppure non ha la forza economica e quindi fa fatica a fare la sperimentazione della propria idea e quindi non può porsi nel mercato se la soluzione non è perfetta.
E quindi ci vuole un capitale importante per anche.
Abbiamo nel nostro paese dei politecnici, delle università, dove i professori ci possono attrezzare e dove ci possono aiutare per fare la sperimentazione. Quindi alla fine, se noi uniamo questi tre elementi, la creatività, la proprietà intellettuale e il brevetto e la collaborazione magari con un politecnico, un'università, noi trasformiamo un'idea così empirica in un progetto in cui gli possiamo dare un valore, porla nel mercato azionario, venderla e negoziarla, ma creiamo un valore.
E consigli per tre consigli per i giovani? So, vogliono creare una startup, magari.
I giovani io li trovo spesso nell'università. Io gli dico, cari ragazzi, voi dovete imparare a venire imprenditori di voi stessi. Cosa vuol dire questo concetto? Vede, alcuni di questi posso ripetere la mia storia, ma non è detto che tutti gli innovatori vengano imprenditori internazionali. Immagini per esempio anche uno che fa un tecnico che lavora in una macchina operatrice in un'azienda come dipendente, questo signore un giorno si stufa perché ha una spia che gli dà fastidio in un occhio e ci mette un cerotto, modifica un volano per migliorare la produttività, lui ha fatto una miglioria su una macchina industriale già esistente ma riprogettata da ingegneri tedeschi o giapponesi. Bene, questo signore ha il diritto di depositare, pur essendo un dipendente o operaio di quell'azienda o tecnico, l'idea e questa prune, questo brevetto deve necessariamente essere inserito il suo nome, oltre magari al titolare, eccetera. Ora, se si verifica questo, questo signore non sarà il numero 245 dell'azienda, ma sarà un elemento vitale per quella azienda. Quindi quello di divenire imprenditori di se stessi è quello che io insegno continuamente nell'università.
Quindi prima cosa, quindi tre consigli.
La prima, penso che sia sufficiente davanti a un mondo che è confuso, davanti a ragazzi che lasciano questo paese perché cercano fortuna in un altro, eccetera, eccetera. Penso sia un incoraggiamento questo, no?
Quindi imprenditori di se stessi vuol dire meglio la essere imprenditori che essere dipendenti, di? Più o meno?
No, forse lei non mi ha capito. Ognuno di noi ha il cervello,
sì.
Quindi se noi utilizziamo bene il nostro cervello e le nostre capacità, sia che siamo un lavoro dipendente, che sì, siamo in proprio, possiamo trasformare la nostra vita e migliorarla.
Perfetto. Può parlarci un po' del Ponte del Sorriso e di Vallemoor?
Un'azienda come la nostra, globale, dove hai competitori nostri che sono proprio a livello mondiale, che sono americani, eccetera, deve essere generosa, cioè deve anche preoccuparsi del mondo esterno. Noi abbiamo un codice etico, un comitato etico all'interno e abbiamo diverse iniziative, ma non sono iniziative perché doniamo del denaro per un'attività, ma noi partecipiamo a queste iniziative. Vi faccio due esempi. Il primo si chiama Vallemoor, riguarda le persone affette da sindrome di Down, le quali non è che ci siamo limitati a dare dei sussidi, ma abbiamo deciso di farli collaborare nel lavoro con noi. Li portiamo nei loro centri dei pezzi di pelle, per esempio, loro la dipingono a mano, quindi ogni pelle è diversa dall'altra, dipinta, poi riportiamo tutto quanto nella nostra azienda e costruiamo delle scarpe che vengono intitolate Vallemoor, marchio Vallemoor, per distinguere dalla nostra produzione, Baigeo. Vengono vendute nei nostri migliori negozi. L'edizione, abbiamo fatto diverse edizioni in Italia, adesso cominciamo a spostarla anche in Spagna, continuiamo ad andare avanti. Qual è il risultato finale che noi abbiamo ottenuto da questa iniziativa? Innanzitutto di vedere queste persone contente perché si sentono inserite nel mondo del lavoro e addirittura parlano fra di loro, ma adesso ci sposiamo, ci compriamo la casa, eccetera. Ma la soddisfazione più grande l'abbiamo fatta presso con i loro parenti, i loro genitori, che prima avevano un senso di ritegno del figlio, oggi vedono il prodotto che ha partecipato anche suo figlio a costruirlo nei nostri migliori negozi che gli sono stati i propri figli.
E quanti ne avete come?
Sì, già.
Ne avete tanti di persone così per Vallemoor?
Sì, sono in tutta Italia adesso, sono dei centri distribuiti in Italia. Poi mi ha chiesto un'altra iniziativa.
Ponte del Sorriso.
Ponte del Sorriso, sì. Partecipiamo con il sindacato italiano della UIL di Roma,
sì,
a questa iniziativa che è riferita ad un orfanotrofio in Romania, a Breaza esattamente vicino a Bucarest, dove anni fa noi abbiamo identificato un istituto che vivevano 120 ragazzi. Dalla giovane età che venivano adulti tutti affetti da handicap, quindi abbiamo trovato una situazione veramente atroce e allarmante, veramente, ecco. Abbiamo restaurato completamente tutto l'edificio, abbiamo apportato a loro degli educatori eccetera e continuiamo questa opera per assicurargli un futuro a queste persone.
Quindi quindi si può avere successo, essere molto ricchi e aiutare molto gli altri, quindi è possibilissimo.
Questa è una logica conseguenziale di un'azienda come la nostra. Uh-huh. E vi ripeto, lo facciamo non con la semplice donazione, come uno fa una donazione, eccetera.
Non per scopi.
La facciamo con la partecipazione nostra attraverso un comitato che sono nostri dipendenti di questi progetti.
Avete un bilancio sociale anche di queste attività?
Sì, ci stiamo lavorando adesso per il bilancio sociale.
Mm-hmm, perfetto. E dunque, c'è qualche cosa in particolare dove dovete migliorarvi?
Ma guardi, noi dobbiamo migliorarci sempre perché viviamo anche noi il mondo internazionale. Lei sa benissimo che evoluzioni ci sono giornaliere, dovute a cambi, dovute a restrizioni di mercato a livello politico, decisioni, barriere che si aprono, che si chiudono, governi, eccetera. Quindi abbiamo per fortuna uno staff di persone diciamo concentrate per fare questo e soprattutto con l'obiettivo di crescere
nel mercato. Senta, dottore Polegar, i vostri progetti di sviluppo a breve e medio termine quali sono?
Innanzitutto duplicare i nostri negozi in Cina, 300, 200 e poi andremo a 300 negozi in Cina, vi dico uno. Stiamo duplicando i negozi che abbiamo in Russia, cioè il nostro programma soprattutto per l'esportazione.
E lei ovviamente va a vedere tutti questi negozi nuovi, certamente.
Sì, beh, io fatica che io possa essere operativo al 100% nelle fasi aziendali, però cerco di essere presente il più possibile.
Ho capito. Ecco, una domanda un pochino più filosofica. Esiste secondo lei un rapporto tra successo, intelligenza e ricchezza?
Successo, intelligenza e ricchezza. Ma io lo concentrerei sulla intelligenza tutto quanto, perché vede, l'intelligenza deve essere stimolata per apprendere la cultura. E parlando anche del sistema Italia, io penso che per il problema nostro italiano, visto che mi sembra di lei lo pubblica in Italia, questo soprattutto, no?
Sì.
Ecco, che non è poi solo Italia, ma parliamo del nostro paese. Non è un problema finanziario l'Italia per poter rilanciare la propria immagine nel mondo, ma è un problema culturale che deve nascere fino dalla scuola, dove si devono incominciare a rieducare i ragazzi come il mondo viaggia adesso, ma prima ancora dei ragazzi si devono preparare i docenti, i programmi di scuola, e purtroppo in molte materie sono molto arretrati rispetto alla Cina, che è l'ultimo paese che si è evoluto. Io sono appena rientrato questi giorni dalla Cina, si paga tutto col telefonino, per dare un esempio. Sì, ma una roba incredibile, dove trova le cose che mutano ora per ora in una maniera impressionante, si sono partiti per ultimi. Ora, quello che noi dobbiamo fare, dobbiamo stimolare il cervello umano a ragionare, e da qua naturalmente nasce idee, poi bisogna saper gestire le idee e di conseguenza la ricchezza. Ma la ricchezza è una logica conseguenziale su questo. Non ci devono essere scorciatoie per poter arrivare alla ricchezza e fare delle cose illecite, ma deve essere proprio una logica conseguenziale di un risultato.
Perché c'è una ricerca della Duke University che dice che c'è uno stretto rapporto tra intelligenza e ricchezza. Lei è d'accordo su questo, no? No.
Guardi, io volevo aggiungere qualcosa, ci vuole anche un po' di fortuna, perché
fortuna
viene fatta da un'applicazione dove durante il percorso deve anche aver trovato dei momenti di quella che noi definiamo fortuna, che ti aiuta per fare questo.
Quindi lei si considera fortunato?
No, guardi, io non è che credo ciecamente alla fortuna, che sia solo la fortuna, ma ci vuole anche un po' di quello. La fortuna piace farla, no? Giusto?
Sì, lei si considera fortunato?
Beh, insomma, io direi che molte persone vorrebbero essere, diciamo, realizzare questo sogno. Però io non è che mi sento una persona fortunata perché sono ricca, io mi sento a disposizione di questo paese, dell'Italia, per poter dare il mio contributo, soprattutto ai ragazzi nelle scuole dove le frequento. Immagini, in una ultima lezione, che ero alla LUISS a Roma, un ragazzo mi ha chiesto: ma vuoi essere eletto? E sai cosa gli ho risposto? Io non voglio essere eletto, ma voglio essere ascoltato. Questa è la verità, perché quello che io vi racconto e come va il mondo sono le mie opinioni.
Ho capito, ho capito. Immagino che la sua vita sia, magari vuol dirci, è cambiata molto da quando è nato Geox. Insomma, la sua vita è...
Sì, vede, perché oggi vivo in un scenario mondiale. Sono, ho più di diverse lauree, sono membro di Davos, del World Economic Forum.
Sì.
Conto di persone amiche importanti che ci sentiamo periodicamente. Non so, Christine Lagarde, Kofi Annan, gli dico dei nomi principali, cioè, tutti noi conosciamo.
E creare network.
Sono presidente del board di l'EPO, l'European Patent Office, che sarebbe l'ufficio centrale europeo di brevetti, che ha sede a Monaco, in Baviera, ha una sezione speciale dove siamo un gruppo di 10 persone, unico italiano, e ogni anno noi selezioniamo le migliori innovazioni nel campo della medicina, della farmacologia, dell'ambiente, dell'industria, eccetera. Dopodiché l'EPO organizza le premiazioni che vengono fatte in diverse città europee per dare l'award su a chi vince. Sono fiero di essere dentro di questa organizzazione, che questa fa parte di cultura, sì, no?
Avere i contatti giusti è importante, creare network anche nel business, no?
Sì, i contatti, vede, devono essere coerenti con il tuo lavoro, perché al contrario, vede, ci sono anche contatti di vanità che io rispetto, per l'amore di Dio, nella vita non si va solo in chiesa a pregare, però io la vedo così la mia vita.
Lei conosce gli altri imprenditori italiani al suo livello, diciamo, li conoscete, li frequentate?
No. Confindustria ha un board, siamo 10 persone, dove ci riuniamo di tanto in tanto e cerchiamo di dare i consigli al presidente di Confindustria attuale, Boccia.
Ho capito, no, mi riferivo agli altri imprenditori che sono nella classifica di Forbes.
No.
Dei 42 miliardari, diciamo, li frequenta, conosce, no? Sì.
Ma guardi, io spesso vengo chiamato da Forbes, sì, così come testimonial di successo, raccontare la mia storia, parlare, e vi assicuro che vado volentieri non tanto per un atto così di illuminazione a me stesso o di gratificazione a me stesso, ma vado perché io ho la maniera di conoscere tante altre persone che come me hanno nella vita.
Quindi le conosce, diciamo, gli altri? Questi
noi li vediamo a Davos ogni anno, siamo un gruppo, purtroppo Davos è un problema perché siamo pochissimi imprenditori italiani, in una cornice dove veramente, veramente c'è tutto il mondo, il mondo intellettuale, il mondo della scuola, il mondo politico, il mondo finanziario, eccetera, e là veramente ci vorrebbe una presenza molto più significativa dell'Italia e dell'imprenditore italiano.
Quante ore lavora al giorno, dottore?
Ah, guardi, fortunatamente ho una staff di persone che collaborano con me e mi organizzano i viaggi. Cosa vuol dire? Che per esempio sono stato a Pechino questi giorni qua e accanto all'inaugurazione dei negozi ho avuto anche una lezione all'Università di Pechino dove ho incontrato tanti ragazzi cinesi parlando della proprietà intellettuale, eccetera, eccetera. Ecco. E per me penso sia uno stimolo questo, no?
Certo, certo. E concludiamo, può dirci i suoi primi tre valori? come uomo?
Scusi, può riprendere la domanda?
I suoi primi tre valori come uomo? Cioè, in cosa lei
crede? I primi tre valori dell'uomo e la...
dell'uomo lei, di dottor Polo?
No, forse lei mi chiede quali sono i...
No, in cosa crede soprattutto lei, le prime tre cose?
I primi tre, caratteristiche di un uomo, questo?
No, cosa crede lei soprattutto, le prime tre cose, le cose più importanti per la sua vita, le prime tre cose più importanti, quali sono?
Le cose più importanti sono la serietà. Serietà non vuol dire non ridere, ma serietà vuol dire la precisione in tutto quello che si riesce a fare. Io ho il mio farlo, anch'io vado via in motocicletta, vado via in bicicletta, eccetera, eccetera, e mi so divertire. Però la precisione è una roba molto importante.
Quindi al primo posto mette la serietà.
Precisione.
La precisione al primo posto. Al secondo posto?
La precisione vuol dire saper rispettare gli altri. Avere rispetto degli altri a tutti i livelli, perché ogni persona ha una dignità e noi dobbiamo rispettarla. Dobbiamo rispettare il politico, dobbiamo rispettare una persona, diciamo, che ha anche una mentalità diversa dalla nostra, però questo è molto importante, non fasciarsi la testa di essere migliori di tutti.
Gli altri due al secondo e terzo posto, vogliamo anche dirlo, no?
Il secondo posto è che purtroppo bisogna avere la cultura. Per avere la cultura bisogna conoscere le lingue, purtroppo. E questo...
Ok, precisione, cultura, secondo posto, il terzo?
Il terzo posto è quello della libertà.
Libertà, precisione, cultura e libertà.
La libertà non ha prezzo, cioè la libertà è quella di dire che io rispetto tutti, però ho la possibilità di dire quello che penso, in maniera corretta, senza offendere nessuno. La libertà non si costruisce nella vita. Spesso se lei prende delle scorciatoie e poi arriva prima, non ha più la libertà.
Quindi la libertà, beh, anche libertà finanziaria, però, di poter realizzare i propri progetti.
Anche quello, in tutti gli aspetti che uno esamina, anche quella finanziaria, grazie a Dio, io...
Diciamo, c'è qualche possibilità in più, insomma, no?
Anche la ricchezza, non serve per sfoggiare la ricchezza.
Ecco, diciamolo.
La ricchezza serve per avere questo senso di libertà, che è una roba che vale ancora di più. La ricchezza non serve per sfoggiare un gioiello o un'automobile e provocare le persone. Serve invece al contrario di sentirsi liberi.
Di poter realizzare i propri progetti.
Non vuol dire offendere gli altri, ma non aver vincoli.
Cioè, può dirci qualcosa delle sue passioni? Cioè,
avrà
un momento libero nella sua vita?
Mi piace il cavallo, da sempre abbiamo via qui i cavalli con gli amici. Sostanzialmente la mia vita privata mi piace allontanarmi dal certo di essere semplice.
La collezione degli occhiali?
Mi piace vivere il Veneto, che spesso magari il Veneto è visto come un po' isolato, così chiuso. Invece a me, certo che sono veneto, di trovarmi con i miei amici la domenica a mangiare qui uno spiedo, per dirti, simpatico, e poi magari lunedì devo ripartire e dare il giro per il mondo.
È spesso in giro per il mondo, lei, diciamo, più o meno?
Se uno fa un'analisi di quello che gli ho raccontato fino adesso, trova tutti gli elementi, no?
Va bene, è stato gentilissimo, dottore.
Magari il giorno ci conosciamo.
Volentieri.
Allora, grazie mille.
Lei è a Montebelluna, no?
Chiaro? Sì, venga a trovarci, che facciamo i laboratori, facciamo vedere le scuole.
Sì,
abbiamo anche all'interno un King Garden dove ci sono i bambini dei nostri dipendenti e ne abbiamo 75 dall'età dei 3 mesi, cioè le mamme che allattano e il bambino va a scuola.
Le faccio avere il mio libro, l'ultimo, il 13esimo, il 12esimo che ho uscito.
Grazie, e poi io gli risponderò.
Si chiama Buoni Vincenti, etica spiritualità del successo e del denaro, quindi vedo che siamo in sintonia su questo.
Perfetto.
Va bene, allora grazie mille dottore, buonasera, arrivederci.